seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e siamo in linea, perché qua con i registratori ho dei problemi oggi, vabbè. Allora vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Come ricorderanno i radioascoltatori, la trasmissione serale ha subito una variazione. Abbiamo ospitato Silvano e Silvano ha letto il suo libro sull'avvento del monoteismo, cioè sulle sue idee, il suo modo di porsi, il suo modo di leggere, diciamo così, gli avvenimenti attraverso i quali il monoteismo è arrivato. La sua analisi molto peculiare è stata abbastanza importante ed è stata estremamente apprezzata da molti radioascoltatori. Naturalmente Silvano sarà nostro ospite al prossimo scritto, o comunque quando avrà delle altre cose da dire, o quando vorrà dirle, sempre compatibilmente con i suoi impegni di lavoro. Da stasera la trasmissione riprende, diciamo così, da dove aveva lasciato, cioè come avevamo annunciato il libro dell'Anticristo, l'avevamo incominciato, abbiamo letto tutta la prima parte del libro dell'Anticristo, abbiamo letto il Vangelo dell'Anticristo, cioè quelle cose dalle quali la fondazione del paganesimo, la fondazione dei percorsi di stregoneria non può prescindere. E questa sera tocca alla seconda parte, cioè incominciamo il primo capitolo della seconda parte, che si intitola Il progetto dell'Anticristo. Prima di affrontare comunque il progetto dell'Anticristo, è bene che i radioascoltatori sappiano che stiamo tentando mettere in piedi degli incontri mensili, cioè un incontro al mese nella sede di Radio Gamma 5 di Marostica sui temi della stregoneria. In pratica un incontro al mese con un tema che è quelli degli elementi del crogiolo dello stregone, ed è importantissimo capire il crogiolo dello stregone, perché al di là di tutte le scelte soggettive che le singole persone possono fare ai fini della loro vita, cioè ai fini delle loro peculiarità, dell'accumulo del loro sapere, della loro conoscenza, di cercare le cose che li fanno progredire, che li fa trasformare, il crogiolo dello stregone riassume quelle cose che sono fondamentali e che vengono ignorate da qualsiasi tipo di religione, qualsiasi tipo di, chiamiamo insomma, medicina tradizionale, qualsiasi tipo di pratica ascetica o meno, cioè quelle cose che sono peculiari all'uomo per vivere. Ormai esistono molti studi e molti gruppi che si interessano dei flussi dell'energia vitale all'interno della persona e del benessere che questo produce. Anche lo shiatsu, per esempio, il sistema dell'agopuntura cinese, il reiki, lo yoga, cioè tante pratiche portano ad un benessere fisiologico che in pratica non è altro che il mettere in moto quelli che sono i meccanismi vitali che si muovono nell'uomo. Cioè l'uomo facendo queste pratiche esce da quello che è lo stantio della vita che il cristianesimo impone, cioè l'accettazione, la sottomissione imposta al cristianesimo. Uscendo da questo comincia a manipolare se stesso, comincia a mettere in moto ciò che ha dentro. Ebbene, questo chiaramente lo fa star meglio, lo fa stare bene, lo fa vivere in maniera diversa la vita. Però se non cambia il punto di vista con cui guardare il mondo, respirare il mondo, giudicare il mondo, compiacersi nel mondo, avere il piacere della vita nel mondo e nello stesso tempo comprendere come il mondo abbia delle peculiarità diverse da quello che è il cappello strategico del cristianesimo, non riuscirà mai ad avere la soddisfazione nell'affrontare la vita. Cioè gli daranno un po' di benessere queste pratiche, ma là si fermerà la sua attività. Ebbene, il crogiolo dello stregone inizieremo con un gruppo specifico di elementi che mettiamo nel crogiolo dello stregone, e cominceremo con le determinazioni. Il termine determinazioni, che è preso dalla filosofia deterministica ed è ampliato, lo uso in maniera propria comunque, cioè lo uso io, cioè io gli do il significato, non va altro che a definire ciò che l'uomo è. Cioè l'uomo nasce, esce dalla vagina della madre e da quello che è, dal suo bagaglio che la sua specie ha costruito in milioni di anni, va ad affrontare la vita. Le determinazioni sono tutto quel bagaglio che la specie ha forgiato nel corso di milioni di anni affinché lui, quel singolo individuo, uscendo dalla vagina di sua madre, sia attrezzato a sufficienza come strumenti con i quali andare ad affrontare il mondo, andare ad affrontare la vita. Ebbene, la conoscenza che esistono delle determinazioni che sono proprie della specie, che la specie ci ha dato, cambia quello che è il punto di vista con cui guardiamo il mondo. Cioè, praticamente noi ci accorgiamo di avere un mondo che in fondo è figlio di Cronos, cioè figlio del mutamento, figlio della trasformazione, e che la trasformazione o noi impariamo a governarla attraverso i nostri strumenti che la nostra specie ci ha dato, e sono strumenti fisici, perché è facile parlarne, ma sono strumenti psichici, sono strumenti emozionali, sono strumenti della percezione, sono strumenti dell'intuizione. Bene, se noi riusciamo a comprendere che abbiamo delle specificità sia che possiamo elencare, sia che dobbiamo far emergere con la nostra pratica quotidiana, ebbene, solo il fatto di essere noi il frutto di essere consapevoli di essere noi il frutto di milioni di trasformazioni di cui noi siamo l'ultimo anello in questo momento, consente alla persona di affrontare la vita in maniera completamente diversa. Solo all'interno di questa concezione di vita, tutto quello che è la concezione del Reiki, dello yoga, quelle che sono le concezioni dell'Upanishadra, quelle che sono le condizioni delle buddhiste, quelle che sono le concezioni taoiste, cioè tutte quelle che sono le concezioni sciamaniche, eccetera, cambiano radicalmente il loro significato e la loro imposizione. Dopo, se avrò tempo, dopo la lettura del libro dell'Anticristo, vi parlerò del concetto hegeliano di tesi, antitesi e sintesi, e come sia necessario usarlo, perché cosa c'entra questo con le nostre determinazioni? Perché se noi individuiamo almeno una parte delle nostre determinazioni e diventiamo coscienti di avere delle determinazioni che non conosciamo, bene, affrontando la vita quotidiana, quelle determinazioni che non conosciamo o almeno una parte di esse comincia ad emergere all'interno dell'azione che noi facciamo. E di questo ne parleremo a tu per tu, così si potrà discutere, si potrà anche vedere come i singoli individui possono praticare le determinazioni. Le determinazioni è l'essere umano come Dio, non è mica altro. Bene, pertanto, se l'essere umano è l'essere umano come Dio, è l'essere umano che affronta il mondo in maniera diversa, che non essere l'essere umano posseduto dal Dio. Vabbè. Allora, l'appuntamento in linea di massimo, ormai è sicuro, è il terzo venerdì del mese a Marostica. Vi ricordo che saranno sempre presenti i nostri materiali, e se tiriamo su un po' di contributo andrà alla radio. Comunque non saranno delle conferenze, saranno degli incontri, dibattito, saranno delle chiacchierate con un'introduzione, diciamo così, generale. Bene. Allora, dopo magari un giorno metterò appunto, cioè uno di questi giorni metterò appunto anche la scaletta definitiva, metterò appunto anche i titoli e metteremo anche tutto su internet. Vi ricordo sempre che su internet trovate tutti. Va bene, passiamo allora, è anche abbastanza lunghetto questo, al progetto dell'Anticristo come capitolo. Il progetto dell'Anticristo è il primo capitoletto della seconda parte del libro dell'Anticristo, che si intitola La via umana al divenire eterni. Vi ricordo sempre che questo libro fu scritto nel 1985, la prima parte, la seconda parte fu verso la fine degli anni 80, per cui il linguaggio è proprio di quel mio periodo di ricerca, di conoscenza e consapevolezza. Il progetto dell'Anticristo, progettare il divenire, è l'imperativo di ogni essere che attraverso lo sviluppo della coscienza di sé mira a diventare eterno lungo la via del sé. L'obiettivo della microentità Anticristo è quello di costringere gli esseri autoproclamatesi Dio creatore a compiere un balzo oltre il loro attuale livello di sviluppo per passare in quello successivo, espandendo la coscienza di sé verso il sé. Ricordate tutto il discorso che abbiamo fatto col Vangelo dell'Anticristo, che abbiamo definito tutti i vari elementi. So che è abbastanza complesso riprenderlo dopo 2 mesi praticamente, però le persone che ascoltano sanno come registrarselo, le altre useranno la loro memoria. Comunque il libro dell'Anticristo viene sempre offerto, se qualcuno lo vuole. Questo per consentire all'entità di continuare a svilupparsi sedimentando coscienze di sé lungo la via del sé, bloccando l'attività di chi, per soddisfare i propri bisogni, annienta tali coscienze per cibarsi di energia vitale stagnata. Per ottenere questo si è formato la microentità Anticristo, unendo coscienze di sé consce dell'attività deleteria degli esseri autospacciatisi di un creatore, insoddisfatti dell'oggettività o attaccati agli effetti della pulsione di morte. La microentità Anticristo è venuta formandosi negli ultimi 13-15 mila anni, in seguito ad una serie di eventi che videro coinvolti essenzialmente il pianeta Terra, le specie della natura, la natura in sé e la specie umana. Quando gli esseri, autospacciatisi di un creatore, iniziarono a cibarsi di energia vitale stagnata, modificarono l'oggettività del pianeta e degli esseri viventi nella natura, provocando l'intervento dell'entità per difendere il suo bisogno di espansione. Cibarsi di energia vitale stagnata era una dichiarazione di guerra al bisogno di espansione dell'entità. La necessità di disporre di energia vitale stagnata portava gli esseri autoproclamatisi Dio creatore a modificare le specie viventi, costringendole a comportarsi in modo tale da bloccare i propri flussi di energia vitale. I flussi dell'energia vitale nell'oggettività circostante vengono bloccati attraverso il blocco dei flussi dell'energia vitale nel singolo essere. Ogni formazione di energia vitale stagnante è un punto di morte. Morte intesa non come nascita e rigenerazione degli stati di coscienza di sé, ma come dissoluzione e dispersione dell'energia vitale, della coscienza di sé e del proprio divenuto, in altre parole, come definitiva dispersione del proprio essere. Solo il volere soggettivo può rimettere in moto l'energia vitale stagnata, l'energia vitale quando questa è stata stagnata. Se non entra in gioco il volere soggettivo, l'energia vitale stagnata segue il movimento universale, tende ad espandersi coinvolgendo l'intero soggetto. Le cause che produssero il deserto sahariano altro non erano che effetti dell'azione degli esseri autoproclamatisi Dio creatore. Il Sahara è l'orrore. L'essere, l'orrore, è il punto di energia vitale stagnata all'interno di un essere tanto vasto da non poter essere rigenerato dall'essere stesso. Costui ha bisogno di aiuto perché ciò avvenga. L'orrore è l'energia vitale stagnata dentro il singolo essere umano, per il quale solo condizioni oggettive molto favorevoli possono aiutarlo a riaccelerarla. L'orrore sono i giacimenti di petrolio e di carbone che per il loro esistere il pianeta non è in grado di smaltire se non attraverso l'uso delle mani e dei bisogni specifici della specie umana. Che cosa vuole fare la microentità Anticristo? Indebolire gli esseri autospacciatisi Dio creatore, costringendoli a superare il loro attuale livello di sviluppo della loro coscienza di sé. Per far questo deve impedire loro di cibarsi. Per ottenere questo deve impedire al bestiame umano di continuare a produrre energia vitale stagnata, aiutandolo a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, usandolo per il proprio benessere. Il pianeta su cui poggiamo i piedi è parte fondamentale dell'Anticristo ed egli mette in evidenza i suoi bisogni, liberarsi dell'energia vitale stagnata. Questa, quella propria di giacimenti, petrolio, carbone, eccetera, non ciba gli esseri autoproclamatisi Dio creatore, ma reca grave danno e intoppo al pianeta per lo sviluppo della sua coscienza di sé lungo la via del sé. Per ottenere questo, l'Anticristo deve favorire le condizioni per le quali il pianeta si libera dall'orrore. 2 tipi di orrore molto diversi, uno derivante dai giacimenti di petrolio, carbone, eccetera, la cui eliminazione può avvenire solo ad opera dell'essere umano attraverso le sue mani, l'altro, il nulla del Sahara, la cui eliminazione può avvenire solo per l'incontro di più voleri, quello degli esseri umani, dell'essere terra, dell'essere natura, uniti in un solo volere. Fin tanto che le condizioni di sopravvivenza dell'essere umano lo portano a saccheggiare l'oggettività in cui vive, egli nulla potrà contro l'orrore. Fintanto che bisogni elementari come la fame, la sete e la riproduzione, attraverso l'imposizione e la necessità di sopravvivenza, sono i padroni del fare umano, l'essere umano continuerà a esistere saccheggiando il pianeta. L'essere terra avrà comunque i suoi bisogni soddisfatti, riduzione della quantità di idrocarburi depositati sulla superficie, ma l'essere umano saccheggerà e distruggerà l'ambiente che gli permette l'esistenza. Quando gli esseri, autoproclamatisi Dio creatore, imposero la barriera del GH negli esseri umani, lo fecero favoriti dal divenire dell'essere umano stesso. Altro non fecero che spingere elementi sviluppatisi nell'essere umano nel corso della sua evoluzione. Così facendo, si allontanarono dai sensi condizionati della ragione dell'essere umano e poterono dominarlo, agendo lontano e nascosti, pur sempre presenti. La costruzione della barriera del GH sarebbe comunque avvenuta anche senza l'intervento degli esseri autoproclamatisi dei creatori, con la formazione e l'utilizzo della corteccia cerebrale, ma non con gli effetti devastanti dovuti all'azione terrorizzante volta a bloccare il flusso dell'energia vitale. La microentità anticristo deve necessariamente aiutare gli esseri umani a liberarsi dagli effetti dell'energia vitale stagnata e per far questo deve fagocitare ogni azione atta a far sì che l'essere umano si liberi dai giochi che nelle varie culture lo tengono ancorato a schemi di esistenza che non gli consentono l'espansione della propria coscienza e consapevolezza. Ad ogni livello di liberazione dell'essere umano corrisponderà sempre un riadattamento del sistema di controllo atto a riassoggettarlo. Sempre nasceranno nuovi movimenti di liberazione corrispondenti ai nuovi giochi. Ed è l'entità anticristo che direttamente o indirettamente favorisce quegli sviluppi. Così facendo, la microentità anticristo rafforza la specie umana. Rafforzandosi, questa diminuisce la propria dipendenza esclusiva dalla soddisfazione dei bisogni primari, quali fame, sete e riproduzione, e pur mantenendo il piacere per la soddisfazione di tali bisogni, non ne subisce il gioco, dando via libera alla percezione di nuovi bisogni e delle necessità di soddisfarli. In quel momento gli occhi con i quali la specie umana guarda il circostante cambiano. Non è più solo il saccheggio per la sopravvivenza, ma è il prosperare dell'essere umano e del suo circostante. Come agisce la microentità anticristo nei confronti della specie umana? Con l'unico mezzo a sua disposizione, dare e togliere energia vitale, dare e togliere energia vitale a degli esseri viventi all'interno della natura significa aumentare o diminuire le loro capacità percettive e il loro uso dell'attenzione, loro capacità d'uso dell'attenzione. Significa far affluire nuovi dati o non far affluire nuovi dati al pensato della ragione o più in generale al fare e all'azione dell'essere umano. Quando fa questo la microentità anticristo nei confronti degli esseri della specie umana? Quando i singoli esseri scelgono la propria via, prendono il proprio divenire nelle proprie mani, quando affrontano il circostante reclamando all'universo il diritto al proprio potere personale, usando gli elementi per lo sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé. Quando l'essere umano sviluppa la propria percezione e chiama le cose del mondo circostante col loro vero nome. Se nella specie umana c'è un detto da assumere come modello, parafrasandolo, e aiutati, che Dio ti aiuta. La microentità anticristo non può imporre nulla a nessuno, nemmeno agli esseri umani, può soltanto condurre e aiutare l'essere umano lungo la via che l'essere umano stesso ha scelto. Quando la scelta è compatibile con la via della microentità anticristo, questa può intervenire favorendo lo sviluppo della percezione e della comprensione. Se la scelta dell'essere umano non è compatibile, la microentità anticristo è indifferente anche per le scelte antagoniste contrarie, cioè non gliene frega niente che qualcuno la combatta. La propria via è sempre scelta, dal singolo essere nella fase di sviluppo in cui sta vivendo, ora. Nel caso dell'essere umano, spesso sono vie autodistruttive, ma comunque funzionali al progetto della microentità anticristo, e questa altro non può fare che elargire energia ampliando la percezione del soggetto sulle proprie scelte. Una via autodistruttiva, per esempio, è quella di Giordano Bruno. Non fu furbo, fu appassionato. Come individuo appassionato è stato alimentato dalla microentità anticristo nelle proprie scelte e purtroppo ha pagato le proprie scelte, ma lui ha fatto le scelte. A volte essere anticristo si affiancano ad esseri umani per condurli lungo le proprie scelte. Alcuni diventano parte della microentità anticristo, anticristo essi stessi. Quali sono le scelte di un essere umano tali da provocare l'intervento della microentità anticristo? Nel mondo del quotidiano della ragione, ricercare la libertà del fare per sé e per gli esseri umani nelle proprie condizioni. Nel mondo della percezione dello psichistico, sviluppare il corpo di sogno, le proprie percezioni e la comprensione delle connessioni delle cose. Nella natura, agire per favorirne lo sviluppo. Sul pianeta Terra, distruggere l'orrore. Ogni essere umano, quando con le sue scelte si rapporta con un aspetto specifico della microentità anticristo, acquista comunque la certezza di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La microentità anticristo non si può pregare per un suo intervento. Essa è manipolazione del divenire, non è presenza nel mondo quotidiano della ragione. La microentità anticristo è fare e si rapporta soltanto col fare. Dare qualche cosa per avere qualche cosa in cambio, senza per questo imporre qualche cosa al di fuori delle condizioni imposte dall'oggettività. Il potere di essere va reclamato da ogni essere, e questo reclamo attraverso l'uso del proprio volere è il rapportarsi dell'essere umano con tutti gli esseri dell'universo. La microentità anticristo ha agito nel corso dei millenni per liberare l'essere umano dalle coercizioni dell'energia vitale stagnata. Gli esseri autospaciatisi per Dio creatore hanno agito per rinnovare il proprio dominio e il proprio controllo sull'essere umano. Se gli esseri autoproclamatisi Dio creatore agiscono terrorizzando gli esseri umani, che senza conoscenza né potere personale, cioè capacità di usarlo, e per cause accidentali si spingono nel mondo della percezione, fuori dai confini della ragione, e possono contare sull'alleanza con esseri umani che, incapaci di usare il proprio potere personale per fare, devono rapinare altri esseri umani con l'uso delle armi. La microentità anticristo non può intervenire se non come istruttore lungo la via delle scelte percorse dal singolo essere umano, fornendogli energia vitale. Lunga, difficile e faticosa, fu la via attraverso la quale gli esseri autospaciatisi Dio creatore asservirono esseri umani. Lunga, difficile e faticosa è la via alla liberazione da tale coercizione dell'essere umano. Parafrasando qualcuno, avanti e indietro, la via è ugualmente lunga e ugualmente stretta. È il Per Gint di Leibniz questo. Liberare l'essere umano dalla coercizione implica privare gli esseri autospaciatisi Dio creatore di energia vitale stagnata, di cibo. Liberare l'essere umano significa limitare l'orrore sahariano. Liberare l'essere umano significa liberare il pianeta Terra dall'energia vitale stagnata sotto forma di idrocarburi, senza che questo porti ad un eccessivo avvelenamento dell'atmosfera terrestre, danneggiando irreparabilmente l'essere umano e con esso tutti gli esseri della natura. Liberare l'essere umano significa una diminuzione del saccheggio del circostante della natura, del divenire umano. Del saccheggio del circostante della natura, liberare l'essere umano significa una diminuzione del saccheggio del circostante per costruire il divenire umano. Liberare l'essere umano significa dare una possibilità ai pianeti del sistema solare di poter avere una coperta, una natura. Liberare l'essere umano significa favorire lo sviluppo delle entità in questo settore dello spazio e molte altre cose ancora. Questo è il progetto della microentità anticristo e questi sono i motivi per cui, anche se tale microentità è una coscienza risultante delle coscienze che la formano, per lo più non umane, è nello stesso tempo riferibile alla specie umana e al suo divenire. Sulla specie umana si combatte una sfida per lo sviluppo delle entità di questo settore dello spazio e in questo tempo la sua qualità, il suo sapere e la sua conoscenza, il suo potere personale. Altre battaglie, in altri tempi, in altre ere, il contendere era lo sviluppo di altre specie, il loro divenire. A volte fu gloria, a volte fu sconfitta. Potente è l'essere sole, grandiosa madre terra, immenso è l'essere natura, ma importante è l'essere umano e le sue mani. Per questo l'essere sole favorisce la specie umana, l'essere terra ne favorisce la presenza e l'essere natura lo tollera, spesso sacrificando altre specie o compromettendone il divenire, nonostante il lungo cammino nell'evoluzione che portò alla loro esistenza. l'essere anticristo agisce sulle condizioni, nelle condizioni e attraverso i mutamenti. Le condizioni, le contraddizioni, i mutamenti saranno sempre favorevoli alla microentità anticristo e all'essere umano nel determinare il proprio divenire. Se questo non funziona, funzionerà quello. Se quel mutamento non si conclude, un altro si concluderà. Se una contraddizione non si risolve in modo favorevole, sarà quella successiva, e così via. Mutamento dopo mutamento, riadattamento dopo riadattamento. Gli esseri autospacciatesi per Dio Creatore non saranno più in grado di rinnovare il proprio dominio sugli esseri umani. Questo, quando gli esseri umani realizzeranno la consapevolezza del potere di esseri, del potere di essere da essi detenuto, e come questo sia superiore a quello degli esseri autospacciatesi per Dio Creatore. La libertà del fare è un bisogno insito nella specie umana. Non ha importanza quanti mutamenti saranno necessari o quali nomi i vari percorsi assumeranno nel corso dei mutamenti. Non sono nomi, né forma né apparenza a determinarli, ma il fare delle mani, l'estensione della percezione dell'essere umano, lo sviluppo del suo potere personale, delle sue capacità, la possibilità di massificare, fare, potere personale e divenire. Per le condizioni, la microentità anticristo è già vincitrice sugli esseri autospacciati di Dio Creatore. I poteri personali degli esseri che la compongono sono molto più grandi di loro, ma la loro non sarebbe una vittoria, sarebbe mettere un Dio sul trono di un altro Dio, sarebbe riprodurre il fare dal quale l'energia vitale stagnata prende forza per riprodursi. La vittoria della microentità anticristo dipenderà dal processo e dalla sequenza dei mutamenti per raggiungere il fine. Liberare il potere insito negli esseri, in tutti gli esseri della natura, in tutti gli esseri planetari, in tutti gli esseri umani, il potere di essere è guida in sé e al servizio di sé e di nessun Dio. Il percorso è la vittoria della microentità anticristo, non l'atto con cui questa riuscirà a far passare di piano gli esseri autospacciatisi, Dio Creatore. E questo è quanto per quanto riguarda il progetto dell'anticristo. Allora, proviamo un po' a far comprendere il progetto dell'anticristo ex novo. Che cos'è l'anticristo? L'anticristo è il respiro della vita, è il respiro di tutti gli esseri che ci stanno attorno, che dicono agli esseri umani, cioè che è rivolto agli esseri umani e che dice agli esseri umani: toglietevi dalla posizione in ginocchio, toglietevi dalla sottomissione. Perché questo? Perché la posizione in ginocchio e la sottomissione non fanno altro che bloccare i flussi di energia vitale all'interno degli esseri umani, e questa energia vitale viene usata da degli esseri di sola energia per nutrirsi. In pratica, degli esseri di sola energia hanno trasformato gli esseri umani in bestiame da allevamento affinché producano energia vitale stagnata per il proprio uso e consumo. Se l'essere umano vuole mangiare carne, alleva mucche, e questi esseri invece stanno allevando esseri umani, stanno sottomettendo e stanno rendendo dipendenti da una provvidenza, da un Dio padrone, per potersi cibare di energia vitale stagnata. Questa azione degli esseri umani in ginocchio non è che gli esseri umani sono in ginocchio, punto e basta. Gli esseri umani in ginocchio hanno un punto di vista con cui guardare il mondo e naturalmente praticano il saccheggio del mondo, la distruzione sistematica del mondo. Perché? Perché l'energia vitale stagnata ha delle prerogative, si esprime in un certo modo, riafferma se stessa in quel modo, e quel modo è la distruzione, è la trasformazione del pianeta in un campo di sterminio in pratica. Pertanto, siccome questo è pericoloso per tutto il mondo in cui viviamo, il mondo in cui viviamo sta respirando rispetto agli esseri umani e sta sollecitando gli esseri umani a togliersi dalla posizione in ginocchio, a togliersi dalla sottomissione, affinché non forniscano più a questi esseri energia vitale stagnata. Prendendo in mano la responsabilità della propria vita, intuendo e vivendo il mondo in quanto ente divino esattamente come loro, gli esseri umani cessano di saccheggiare il mondo e affrontano il mondo come un divino uguale a loro. Naturalmente tutti questi esseri che ci circondano hanno delle prerogative, cioè hanno delle esigenze. Cioè non è che l'essere terra o l'essere natura hanno permesso all'essere umano di avere le mani di saccheggiarlo gratuitamente. Lo hanno fatto per uno scopo, cioè non esiste un corpo fisico che butta fuori gli anticorpi perché così si è deciso di buttare fuori gli anticorpi, a meno che non sia pazzo, non sia malato. Un corpo fisico manda fuori gli anticorpi quando ha qualcosa da combattere, quando ha dei virus, quando ha delle necessità. Pertanto l'essere umano all'interno dell'essere natura, all'interno del pianeta Terra, ha una funzione precisa, che piaccia o che non piaccia, qui lo affermo e non devo dimostrarlo, sia chiaro questo. La funzione dell'essere umano nei confronti del pianeta Terra è quella di usare le mani e di estrarre carbone, petrolio e quant'altro, e il quant'altro è abbastanza complesso, e lo bruci. Cosa vuol dire questo? Vuol dire praticamente che il carbone, il petrolio e altre fonti, tipo quella dell'uranio per esempio, altro non sono che delle pustole infette sul pianeta Terra, che si sono formate con le trasformazioni geologiche, e quelle pustole infette il pianeta Terra può fare una sola operazione per liberarsene, cioè buttare il fuoco dal suo profondo fuori e distruggere tutto. C'è un'altra possibilità, se è quello che una specie sia specializzata nel struccare queste pustole, far venire fuori questo pus. In pratica l'essere umano non fa altro che estrarre carbone, petrolio e quant'altro dal pianeta Terra ed usarlo per i propri bisogni. Lo trasforma in gas in atmosfera, dove può essere riciclato più facilmente, dove diventa facilmente riciclabile per il pianeta. Naturalmente nel far questo non è che sia un'operazione gratuita, cioè nel far questo l'intera atmosfera entra in pericolo, cioè c'è la possibilità di andare a distruggere l'intera specie umana e tutte le specie dell'essere natura. Ciao Nico! Ah, Franco? Sì? E non lo so, no, mi sembrava fosse la sua a me. Allora sarà andata via con un'altra macchina, però non l'ho visto arrivare, neanche ripartire. Ciao! Naturalmente nel far questo esiste il pericolo, cioè se l'uomo nel giro di un tempo troppo breve svuota i giacimenti di petrolio e li butta nell'atmosfera, chi è che avvelena? Avvelena l'uomo, avvelena tutta una serie di specie della natura, però essenzialmente avvelena l'uomo, perché la maggior parte delle specie, se è vero che avrebbero molti problemi, però quasi tutte le specie, eccetto quella umana, sono più specializzate per sopravvivere in situazioni critiche. Noi siamo quelli attrezzati meno, abbiamo anche meno consapevolezza oltretutto di quello che abbiamo dentro. Pertanto sta all'uomo non saccheggiare il pianeta, cioè sta all'uomo portare avanti la sua funzione, quello di cambiare la superficie del pianeta senza distruggere il pianeta. Altri esseri hanno delle loro esigenze, l'essere natura ha le proprie esigenze che pone all'uomo, cioè il fatto di non essere saccheggiata, di non essere distrutta, ed è il suo interesse ad avere un essere umano che non sia sottomesso a un dio padrone, a qualcosa che lo porta a considerarsi padrone e distruttore della natura. E poi intervengono anche interessi delle coscienze di vari pianeti, intervengono anche coscienze e interessi delle coscienze di varie specie, cioè tutte queste coscienze vanno a confluire nel respiro dell'anticristo, il quale si rivolge agli esseri umani e dice semplicemente: toglietevi dalla posizione in ginocchio. Questo è il progetto dell'anticristo. L'anticristo non è altro che il respiro del mondo vivente che dice all'uomo: vuoi toglierti la posizione in ginocchio? Naturalmente nel far questo cosa fa? L'anticristo non fa altro che alimentare quelli che sono i percorsi di libertà degli uomini, sono i percorsi di libertà sia all'interno dei sistemi sociali, sia nella sua percezione, sia nella sua concezione del mondo, sia nella costruzione della propria coscienza, della propria consapevolezza, sia nel vedere il mondo e nel guardare il mondo in maniera diversa, sia nelle scoperte scientifiche, sia nelle deduzioni che sono di natura psicologica, psichica, cioè tutto ciò che può aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell'essere umano di ciò che è e la capacità dell'essere umano di prendersi nella propria mano la responsabilità della propria vita, viene alimentato dall'anticristo, cioè l'anticristo nutre questi percorsi. Naturalmente non è che dice: quest'uomo, non so, vuol fare la rivoluzione francese, la rivoluzione francese significa togliersi dalla sottomissione feudale, benissimo, il respiro dell'anticristo alimenta quelli che stanno facendo quell'operazione, non è che li alimenta per tutta la vita, li alimenta per quello che stanno facendo e alimenta quello che loro hanno deciso o hanno scelto di fare. Se uno dice io voglio praticare il sognare, cioè voglio liberare la mia percezione del mondo, il respiro dell'anticristo gli si affianca e nutre questo suo intento, perché anche questo arricchisce l'anticristo. Cioè ogni volta che fate delle azioni che arricchiscano e liberano gli esseri umani dai loro ostacoli, dai loro, da quanto ostacola il loro cammino di sviluppo e li tiene in ginocchio, il respiro dell'anticristo interviene a nutrire quei cammini. Ho letto recentemente sui quotidiani, sarebbe stato scoperto, non so attraverso quale deduzione, che il cuore ha una memoria, cioè esiste una memoria propria del cuore. Però stranamente, diceva questi ricercatori, ha memoria soltanto di cose cattive, cioè non so, tipo fibrillazioni, tipo danni che ha subito, tipo emozioni che lo hanno aggredito e così via. Ed è, io non sono riuscito a capire perché di questo stupore, perché in realtà il bene è, cioè come vi ho detto dal libro dell'Anticristo, il bene non è altro che la normale vita degli esseri, di qualsiasi, o delle loro parti, dei loro piedi, dei loro cervelli, dei loro nasi, delle loro mani, per cui non vedo perché il cuore deve avere memoria di se stesso, cioè del proprio benessere. Al contrario, ciò che causa una menomazione del benessere, una fibrillazione, un'emozione forte, una malattia, qualunque cosa, una tachicardia, e chiaramente il cuore di questo ne avrà memoria, e avrà memoria delle sue reazioni rispetto a questo, per cui avrà memoria di ciò che tenta di danneggiarlo, non tanto della sua vita normale, cioè quello è un dato di fatto, è un dato acquisito, la memoria dei danneggiamenti si innesta su quello che è la vita normale. Pertanto quello che interessa all'anticristo non è altro che ripristinare quella che è la vita degli uomini che è stata distrutta dalla sottomissione. Questo è il suo intento, non gli interessa stabilire che cos'è il bene o cosa l'uomo deve fare, deve semplicemente ripristinare quella che è la vita degli uomini togliendogli dalla posizione di sottomissione e di chiaramente identificata con la sottomissione, poi ci si identifica con il Dio padrone, ci si ritiene padroni degli altri e ci si ritiene saccheggiatori degli altri. Questo deve fare l'anticristo. L'anticristo non viene a dire cosa uno deve fare o cosa uno non deve fare. L'anticristo non fa altro che alimentare i percorsi di libertà che nascono dalle scelte dei singoli esseri umani, dalla loro percezione intanto degli ostacoli, dalla loro lettura di ciò che li danneggia e dalle loro strategie di vita. Questo è il progetto dell'anticristo. Solamente il progetto dell'anticristo ha uno scopo preciso, cioè siccome questo processo di sottomissione è partito dal fatto che alcuni esseri di sola energia vitale si nutrono di energia vitale stagnata prodotta dagli esseri umani proprio dalla loro posizione in ginocchio, il progetto dell'anticristo è quello di sbarazzarsi di questi esseri. Per sbarazzarsi di questi esseri deve fargli saltare di piano. Il concetto di saltare di piano è se muore il corpo fisico, nasce il corpo luminoso, muore il feto, nasce l'essere umano, muore il fanciullo, nasce l'essere umano adulto. Per cui si tratta di farli saltare di piano, questo è quello che io ho visto. Non si tratta di ammazzarli, per farli saltare di piano però devono essere indeboliti. Per essere indeboliti non devono nutrirsi di energia vitale stagnata data dagli esseri umani. Cioè, per essere indeboliti questi esseri, fatti saltare di piano, gli esseri umani devono cessare di produrre energia vitale stagnata, o devono produrne molta poca, oppure devono produrne di una qualità che sia insapore per loro, cioè immangiabile. Ricordo sempre che le relazioni attraverso l'energia vitale è emissione nel circostante di energia vitale che a sapori leggermente diversi a seconda delle azioni che facciamo, a seconda delle nostre intenzioni, del nostro modo di porsi. Per liberarsi dalla propria energia vitale stagnata è necessario imparare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, la qualità dell'energia vitale che si disperde nel circostante non è più energia vitale stagnata della sottomissione, quella data dalla costrizione, quella data dal bisogno insoddisfatto, quella data dai problemi che non siamo più in grado di risolvere, ma è data viene emessa energia vitale data da pensieri che da persone persone che costruiscono i loro progetti di vita e le loro determinazioni, magari falliscono, magari sono rabbiose, magari sono incattivite, però non sono delle persone sottomesse, non sono delle persone che si arrendono davanti ai problemi. Certo, quando il problema è talmente grosso che che non hai strumenti per affrontarlo, chiaramente devi fare un po' di esami di cosa ti manca, però non ti sottometti, non preghi perché quello ti faccia guarire della malattia che non sai guarire. Cioè, metti in atto delle strategie e magari il tuo fallimento lo regali al sistema sociale. Dici: io sono stato attaccato da questo problema, ho messo in atto questa strategia, ho fallito, sono stato distrutto. Cioè, il problema che io ho affrontato non sono stato in grado di affrontarlo, e fai questo regalo, cioè fai come regalo i tuoi sforzi, i tuoi tentativi di risolvere la soluzione, di risolvere il problema che ti è arrivato. Togliersi dalla posizione in ginocchio e far saltare di piano gli esseri malati di longevità e stagnata. Questo è il progetto dell'anticristo. E poi ogni specie lo attua a modo suo. Quali sono gli individui che diventano anticristo? Diventa un guardiano dell'anticristo chiunque prende il respiro di libertà e lo trasporta fra gli esseri umani. Chi prende il respiro di libertà dalla vita e lo ritrasporta per quello che lui sa, per quello che lui è, per quello che lui vive fra gli esseri umani, diventa un guardiano dell'anticristo. Se lo fa sistematicamente diventa una pratica di vita, come ho fatto io. Boh, detto questo, chiudiamo col libro d'anticristo e abbiamo soltanto una decina di minuti prima di chiudere la trasmissione. Allora, io ho un altro argomentino da parlare ed era il concetto di tesi, antitesi e sintesi. Il concetto di tesi, antitesi e sintesi è un concetto coniato da Hegel o Engels, boh, faccio sempre un po' di confusione fra i due. Faccio sempre un pochettiello di confusione di Hegel. Allora, cos'è il concetto di tesi, antitesi e sintesi? Qualunque cosa voi facciate, qualunque pensiero formuliate, è una tesi. Cioè, la tesi è un progetto, un pensiero. Questo pensiero deve necessariamente trovare la sua antitesi. Cioè, non è possibile la formulazione di un pensiero che non sia antitetico di qualcosa. E proprio perché quel pensiero è antitetico di qualcosa, lo scontro che c'è fra il pensiero che viene formulato e la sua antitesi, cioè il suo contrario o quello con cui lui va a scannarsi, va a costruire la sintesi. La sintesi che cos'è? Non è altro che il superamento di una contrapposizione. La contrapposizione è data dalla tesi che viene formulata, che individua la sua antitesi e va a risolversi nella sintesi. Noi, come pagani politeisti e come apprendisti stregoni, abbiamo formulato tutte quelle che sono le nostre tesi filosofiche religiose. L'antitesi di quello che noi facciamo è il cristianesimo. Pertanto la sintesi non è altro che la variabile, la variazione che questo comporta nel sistema sociale umano. Pertanto voi che ascoltate non potrete mai, dico mai, finché io continuerò a sviluppare il concetto del paganesimo politeista e della stregoneria, pensare che questo possa essere espresso senza la critica e senza quello che voi chiamate attacco, che non è altro che lettura precisa e sistematica di quello che è il cristianesimo. Perché l'antitesi di quello che è il paganesimo e la stregoneria è il cristianesimo. E la sintesi sociale che ci sarà alla fine, se chiaramente riusciremo ad arrivare ad una certa fine, e chissà quale sarà anche la fine, non sarà altro che le variazioni del sistema sociale, della percezione umana, del modo di essere degli uomini, della pedagogia, della sociologia, della giurisprudenza, del modo di vita degli uomini, del modo con cui affrontare la vita, del modo con cui affrontare il mondo circostante, che riusciremo ad immettere all'interno del sistema sociale umano. Pertanto, voi che ascoltate queste trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo, non potrete mai prescindere o mai pensare che io possa usare terminologie diverse dal pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, il macellaio di Nazareth, oppure il pederasta di Nazareth. Perché tutte queste cose che io vado a definire in realtà sono gli ordini di Dio, del Dio padrone dei cristiani, con cui andare ad alterare, distruggere, saccheggiare i sistemi sociali. Se in questo momento non ci sono roghi, se in questo momento la scuola è obbligatoria per i bambini, se in questo momento esistono delle biblioteche, se in questo momento esiste la libertà delle donne, se in questo momento siamo riusciti, cioè esiste la libertà, per modo di dire, insomma, non siamo ancora arrivati dove vogliamo arrivare. Se in questo momento tutti questi cammini sono stati fatti tutti in antitesi al cristianesimo. Cioè, la costruzione della libertà umana è passata sempre attraverso una lotta feroce col cristianesimo. Perché ricordate che i cristiani avevano un solo obiettivo, quello di vendere i bambini alle fabbriche per costringere a lavorare 12-14 ore al giorno. Esattamente come stanno facendo i musulmani in Pakistan e in altri posti. Se è arrivata la scuola obbligatoria per i bambini, fu una guerra feroce rispetto ai cattolici. È chiaro questo. E adesso è inutile che i cattolici vogliamo la scuola privata, vogliono saccheggiare la scuola pubblica per costruire l'imbecillità. Per cui tesi, antitesi e sintesi. La tesi, il paganesimo politeista, la stregoneria. L'antitesi, il cristianesimo. E la sintesi, le modificazioni sociali. Le modificazioni della vita, le modificazioni con cui guardare il mondo, le modificazioni del sentimento religioso, le modificazioni della pedagogia, le modificazioni di tutto ciò che comporta la sottrazione dell'essere umano dall'orrore della sottomissione. Chiaro questo? Boh, 049-700-700 e 049-838. Vi ricordo che su internet trovate tutto quello che io vi sto dicendo. Pronto?
Ciao, sono Silvestro.
Dimmi.
Sì, sì, stavo ascoltando quello che dicevi. E sì, condivido, però vedo, se devo dire la verità, vedo molto più, cioè la religione cristiana, la cristianità mi sembra molto più, meno paragonata all'islamismo. Ho visto un dossier su Rai 2, appunto, dell'Afghanistan, il Pakistan.
Sì.
Mi sembra quasi bazzecole, nel senso, ho visto di quelle cose da medioevo ancora presenti in quei paesi.
Certo.
Sì, ma la Chiesa però, insomma, ha dato qualche segnale così di
disconfitta, di disconfitta. Ha dovuto cedere e dovrà cedere ancora molto.
Ecco, una tua riflessione su questo.
Sì, ciao. Certo, ciao. Allora, tanto per rispondere a Silvestro, la battaglia bisogna farla nella propria casa, cioè noi qui dobbiamo individuare le contraddizioni e il nostro modo di essere per costruire la libertà qui. È soltanto in questo modo che noi possiamo aiutare l'Afghanistan. Non esiste nessun altro modo, e possiamo anche aiutare l'Arabia Saudita, possiamo aiutare gli altri paesi. Soltanto se noi accentriamo il nostro attacco in questo momento alla costruzione del paganesimo politeista in questo paese, noi possiamo aiutare gli altri. Non serve a niente andare dagli altri a dargli una mano. Perché? Perché ciò che cambia quelle che sono le condizioni negli altri paesi sono le relazioni economiche internazionali e le relazioni sociali internazionali. So benissimo che nelle condizioni in cui è oggi come oggi l'Afghanistan, per venire fuori da quello che hanno combinato e che stanno combinando ci vorranno almeno 200 anni. Purtroppo hanno voluto combattere i carri armati russi. I carri armati russi furono chiamati dal governo afghano. La Russia ha perso il suo scontro internazionale. Cosa che ha pagato? Ha pagato l'intero popolo afghano, e da lì a ricostruire la libertà ha pagato, non che prima stesse meravigliosamente bene, ma diciamo così, tutti quelli che erano gli spazi dove le donne facevano infermiere, potevano lavorare, avevano tutta una serie di diritti, è stato tutto completamente distrutto. Siamo arrivati non al medioevo come stai dicendo tu, siamo arrivati alla sorta di mafia totale al potere, uguale al campo di sterminio e uguale alla capacità del guardiano del campo di sterminio di sterminare chi vuole secondo i propri pruriti alla mattina. Cioè siamo arrivati a un orrore che è di una spaventosità incredibile. Bene, soltanto se qui in Italia, soltanto se nei paesi occidentali continuerà il cammino di libertà, il cammino di libertà si sposterà anche là. Ma se io dovessi cominciare ad attaccare l'Islam qui in Italia, dove la contraddizione fra paganesimo, fra la vita e il comando sociale, l'Islam non c'è, cioè non c'è nel governo, non c'è nel fare le leggi, cioè io non ho la legge islamica, devo aumentare quello che sono i valori, quelli che sono i principi della nostra Costituzione, perché solo in questo modo posso aiutare l'Africa. Perché? Perché se io non attacco il cattolicesimo qua, il cattolicesimo finanzia i missionari. I missionari vanno in Africa e distruggono le relazioni degli uomini in Africa. Cioè in pratica i missionari finanziati in Italia, il cattolicesimo italiano, non fanno altro che saccheggiare l'Africa. Se venissero a cessare quello che è l'attività dei missionari in Africa, nel giro di 200-250 anni l'Africa potrebbe venire fuori dall'orrore in cui l'hanno cacciata. Però finché la Chiesa Cattolica continua a finanziare i missionari, l'agonia si prolungherà ancora. Cioè, noi dobbiamo costruire noi stessi dove siamo nati, nelle condizioni in cui viviamo. Non possiamo andare a fare delle cose diverse da quelle che noi subiamo. So benissimo che davanti all'orrore, alla morte, al genocidio viene voglia di andare per aiutarli, ma è questa la nostra distruzione, perché non esiste un'oggettività nella quale noi possiamo costruire giustizia. Esiste un'oggettività che gioca a mettere in ginocchio gli esseri umani. Possono essere cristiani, possono essere musulmani, possono essere tutte le religioni monoteiste e anche qualcun altro che ha visto che quei metodi di possedere gli uomini può anche fargli comodo. Ebbene, tutto questo orrore esiste, tutto questo orrore è un dato di fatto. Attenzione, non dimenticate mai quello che è il principale dal secondario, cioè non fate mai confusione fra ciò che è principale e ciò che è secondario, ed essenzialmente non fatevi mai manipolare la vostra attenzione. L'attenzione deve essere inchiodata sull'intento della vita, perché solo inchiodando la vostra attenzione sull'intento della vita potete aiutare tutti gli altri. Cioè è come se io dicessi se io mi sono allenato a sollevare pesi e ho un braccio forte, se il mio amico cade dal burrone ho la forza per tirarlo su, ma se io anziché allenare il mio braccio e farlo diventare forte sono diventato debole. Perché? Perché quella volta invece di andare in palestra sono andato in pizzeria, quest'altra volta mi sono sbattuto le scatole, quest'altra volta sono andato in chiesa a pregare, non ho più il braccio sufficientemente forte per aiutarlo. E allora mi metto a pregare perché lui non si sfracelli in fondo al burrone. E poi dico, poverino che è caduto nel burrone, poverino lui che è caduto nel burrone. Ma io non avevo il braccio forte sufficiente per aiutarlo. Per cui ricordatevi bene, la contraddizione è in questo paese, è nelle relazioni con questo mondo, è nelle relazioni con questo sistema sociale. Bene. Allora, io sono arrivato al termine della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, sono arrivato alla fine, qua non vedo nessuno, adesso metterò su un po' di pubblicità, pronto? Metterò su eventualmente un po' di pubblicità e dopo vedremo cosa fare. Intanto vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza, e vi ricordo che su internet trovate tutti i nostri lavori. Oh, sono arrivati, che bello! Trovate tutti i nostri lavori, trovate, potete tranquillamente cercare, perché ha ragione Francesco, nel senso che... Ciao ragazzi! Chiudo subito e vado via. Allora vi ricordo che su internet trovate tutto, su qualunque motore di ricerca cliccate il nome e cognome Claudio Simeoni e trovate tutti i nostri lavori presentati. Andate all'ultima pagina, se per caso siete in pagina, trovate attorno all'indice e trovate tutto. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi auguro grandi feste, grandi cene e grandi sollazzamenti per queste feste. Che siate tutti felici e cercate di lavorare un po' meno e di godervela un po' di più. Grazie ancora e a risentirci.